Amen. Ihr mögt euch
setzen. Ihr potete sedere.
Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen.
Vi voglio dire a tutti benvenuti nel nome del Signore.
Alle von nah und fern.
Proprio da tutti che sono lontano e vicino. Il fratello Kupfer mi ha chiesto di salutare di tutti, in particolare della Romania. Veramente che Dio il Signore benedica tutti. Siamo riconoscenti che i nostri fratelli e sorelle, che siano dai paesi intorno, che significa oggi 800 chilometri oppure 1400 chilometri, siamo riconoscenti che Dio ha dato una fame per ascoltare la sua parola, che sia dall'Italia, dal Belgio, dalla Svizzera, dall'Austria, da dovunque siamo radunati qui per ascoltare la parola di Dio. Il Signore benedica in particolare coloro che sono qui per la prima volta, che può darsi sentiranno per la prima volta la parola di Dio in questo modo. Che il Signore vi benedica in modo particolare. Dopo abbiamo saluti dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Bulgaria, da Mosca, tutta la Russia, Donetsk e di tutte queste città da dove sono i nostri fratelli e sorelle. Dopo abbiamo saluti dal nostro fratello Didier, ce l'ha portati dall'Angola e dal Congo, dove Dio ha dato grazie particolare, una grazia particolare. Anche a dei fratelli che erano un po' scettici e che aspettavano, ma là il Signore ha potuto parlare in modo particolare e ha fatto grazia. Abbiamo saluti dal nostro fratello Wallström, dal Danimarca, dal fratello Inodi, che si trova adesso in Cina, ha chiamato e ha detto anche lì può vedere e possono ascoltare queste riunioni. Saluti da Bruce, fratello e sorella Graf e di altri, che è la scera della Svizzera, dall'America del Sud e dal Cile, e dopo di Nizza anche saluti, e dal fratello Juraj, anche dal fratello Kasimir dalla Polonia, e saluti dal Burundi e da Cluj, dalla Romania, dal Camerun e dal Moresby e in Guinea Papua. 45 minuti circa dal nord dell'Australia, ed è lì ci mandano saluti, e dal Kigali, dal Ruanda, dal fratello Grazian da Israele, da Durban in Africa del Sud,
da
saluti dal fratello Dr. Bie, sono circa 2.000 persone che ascoltano con noi e da tutte le parti dove Dio ha fatto grazia, dove la gente si può collegare con noi via internet. In Canada, Ottawa, dal Denver, Colorado, e qui ancora dal fratello Etienne Genton, e ci saluta con Ebrei 10, 37-38. Perché sarà ancora un tempo breve, dopodiché colui che deve venire verrà e non si farà aspettare. È bello che abbiamo questa speranza. Ancora saluti da Durban e penso di aver detto tutto. Ancora il fratello Bruce della città del Capo, dall'università, ci manda anche i saluti e ci vuole fare capire che è la volontà di Dio che la Chiesa intera viene all'unità totale, e che veramente anche accade questa restaurazione. Sappiamo che tutte le promesse che Dio ha dato nella sua parola ne porta anche la responsabilità e andranno tutte a compimento. Adesso ancora voglio dire verso coloro che credono quello che Dio ha promesso, coloro che non credono, e Dio passerà oltre a loro, come loro sono andati oltre a Dio. Così siamo riconoscenti che possiamo credere come la parola dice. Non è un'immaginazione, una fantasia, ma è realtà divina. Vorrei salutare in particolare la nostri cari che vengono da Edmonton, la famiglia Ellis. Dove siete? Alzatevi. Dove siete? Dio vi benedica e benedice tutta la vostra famiglia. Parlano tutti tedesco e che Dio vi benedica in mezzo a noi. È meraviglioso quello che Dio fa nel mondo intero. Posso anche dare io un resoconto di quest'ultimo viaggio in Africa, che era molto difficile. Era quasi un impegno di giorno e di notte, ma Dio ha fatto grazia, mi ha aiutato, ha mantenuto la testa e il cuore chiaro, e coloro che hanno potuto accettare questa parola di cuore, allora tutti loro la riceveranno, riceveranno la sua rivelazione, questa rivelazione. Coloro con la disubbidienza e il dubbio, Dio non può fare nulla. Queste cose sono mortali verso Dio, ma la fede e l'ubbidienza è un dono di Dio onnipotente, per il quale dobbiamo ringraziare ogni giorno. Spero che non ho dimenticato nessuno. È la famiglia Barigli in mezzo a noi, Allora vorrei anche, famiglia Barillet Junior, vorrei anche dare loro il benvenuto. Dio ha una via con noi tutti. Il nostro caro fratello Kier Junior ha portato saluti da Jeffersonville. Anche questo dobbiamo... ci fa piacere sentire, perché non è cosa di tutti i giorni. Perciò ringraziamo Dio, il Signore, che veramente succedono cose in tutto il mondo, le cose nella grazia. Voglio dire, tutti coloro che sono in chiaro nei loro pensieri e nel cuore, capiranno che la fine di ogni cosa è vicina, e che la parola di Dio in ogni modo si adempie, in particolare anche riguardo a Israele. Se si ascolta il notiziario, e che vediamo Zaccaria 12, versetto 3, dove è scritto che Gerusalemme sarà una pietra di inciampo per tutto il mondo. Tutto il mondo non si occupa di nessuno e di niente se altro che Gerusalemme. Perché? Perché? Perché Dio ha scelto Gerusalemme perché il regno uscirà da Gerusalemme di nuovo. Non ci fermeremo molto là, ma stesso il Vaticano è così impegnato di fare questi patti, questo patto lo vuole portare al termine con Israele, da Oslo. E se leggiamo quello che vogliono, le decisioni che hanno, sappiamo che questo contratto avrà luogo. Ma come il fratello Branham diceva, il contratto con Israele e il rapimento della Chiesa sono quasi allo stesso momento. Tutto è veramente in preparazione, e lo diciamo sempre di nuovo, l'ultima chiamata si fa sentire adesso fino ai confini del mondo, così che gli ultimi possono essere chiamati. Quello che riguarda Israele ancora, vedete i passi biblici, tre passi biblici, Ezechiele 20, 37. Quando Israele tornerà, allora un giorno e cammineranno davanti al Signore, dovranno passare davanti a Lui, e il suo bastone sarà su di loro. Ezechiele, capitolo 20, è quello che deve succedere con Israele, deve anche succedere con la Chiesa. L'abbiamo sentito nella parola di introduzione. Ognuno andava proprie vie, ma dopo arriva il momento dove è finito con le proprie vie, dove si deve entrare e passare nella porta stretta e iniziare questa via stretta che porta alla vita. Questa è la fine della propria via, e questo entrare per la fede in Gesù Cristo, questo entrare attraverso la porta stretta con la conversione, per vivere e sperimentare stesso il Signore. Ezechiele capitolo 20 al versetto 37. vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto. Chi non vuole entrare di suo grado e che è scelto da Dio, non lo lascia andare oltre a sé, ma lo spinge, lo forza a mantenere i vincoli del patto. E ogni ribellione deve essere smessa, perché devono entrare, hanno questo diritto anche di ricevere. Leggiamo ancora: vi farò passare sotto la verga e passeranno vicino a me, non vicino a un predicatore o un profeta, ma passeranno davanti a me sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto. Dio ci dà la sua parola e ci dà anche la fede. Ha bisogno di me, di te, non ha bisogno di sforzarci, ma il popolo di Israele, che allora non aveva riconosciuto Dio e non l'avevano accettato, avevano i cuori induriti, e Dio ha promesso, nonostante che non farà un nuovo patto, ma che darà anche un nuovo cuore per grazia. E in Ezechiele, nel capitolo 30, qui abbiamo la predizione di quello che va a succedere prima del giorno del Signore. Ezechiele, dal versetto 1 a 3. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza e di. Così parla Dio il Signore. Urlate, ai che giorno! Urlate, poiché il giorno è vicino il giorno del Signore, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. In tedesco dice la fine del tempo per le nazioni. Qua c'è la parola fine. E Dio ha un piano, ha un piano già prima della fondazione del mondo, l'ha stabilito già, perché sapeva già quello che doveva accadere. E in Ezechiele 37, questi passi li ho letti brevemente e mi sono rallegrato leggendoli, vedendo che Dio aveva già potuto dire tutte le cose in anticipo, quello che doveva succedere. Ezechiele 37, versetto 14. E metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto. Amen. E la metterò in atto. Così dice il Signore. E così dice il Signore. Siamo riconoscenti per l'Antico e per il Nuovo Testamento. Riconoscenti per le promesse che Dio ha dato a Israele, riconoscenti per le promesse che ci ha dato in particolare per questo ultimo tempo di grazia. In questi giorni ne parleremo, com'era dall'inizio il messaggio dell'ora. Dice ritornare all'inizio, ritornare alla parola, e a me è diventato importante allorché scrivevo qualche pensiero su carta che ha detto più cose a Giovanni Battista che come si sembra al primo colpo d'occhio. In Luca 1, 16 e 17, per esempio, che dovrebbe preparerà un popolo scelto per Dio. Allora dobbiamo dire il suo messaggio, il suo ministero e servito era colui che preparava la via del nostro Signore e lo ha preparato. E qui è un pensiero principale: tutti coloro che hanno creduto a quello che diceva Giovanni Battista hanno potuto continuare avanti con il Signore Gesù. Adesso mi chiedo quanti dei 3.000 primi che al tempo della prima Pentecoste si sono convertiti, quanti già avevano frutti del ministero di Giovanni Battista. Certamente Dio aveva preparato che qualcuno per preparare un popolo per il Signore, per quello che doveva venire ancora. E così io sono riconoscendo che il Signore veramente agisce in tutti. E noi, fratelli e sorelle, non è soltanto per coloro che iniziano, per debuttante, ma per tutti. Dobbiamo veramente tornare all'inizio, all'originale, come quanto Pietro ha detto il giorno di Pentecoste. Qui si sta realizzando quello che il fratello Gioele ha promesso. Negli ultimi giorni, dice Dio, spanderò del mio spirito su ogni carne. Ed è successo al giorno di Pentecoste. Non era una cosa così, ma era una cosa gloriosa. Era il compimento delle promesse date nell'Antico Testamento. Se andiamo nelle predicazioni di Giovanni Battista, in Matteo capitolo 3 vediamo che ha dichiarato aver battezzato soltanto di un battesimo nell'acqua, ma che colui che verrà dopo battezzerà di spirito. Lasciatemelo leggere, vogliamo leggere della scrittura. Fratelli e sorelle, credetemi, non ha una forza, non ha valore di dire le cose soltanto se non torniamo al modello della Chiesa originale. Dobbiamo vedere come hanno iniziato, dobbiamo vedere come le conversioni sono accadute, come o cosa appartiene a una vera conversione, e dobbiamo anche noi attendere queste cose e attingere queste cose. Dobbiamo dire: dammi questo come all'inizio e dammi le stesse esperienze come i nostri fratelli e sorelle hanno avuto all'inizio. Leggiamo questi versetti e pensando proprio a questo. Matteo 3 e un messaggio di Giovanni. Io vi battezzo di acqua, ma colui che viene dopo di me battezza di spirito, e io non sono degno di staccare i lacci delle sue scarpe. Lui battezzerà di spirito e di fuoco. E chiedo io, era il versetto 11, quanti hanno ricevuto il battesimo dello Spirito quando e hanno pensato a questa predica di Giovanni Battista, quando hanno ricevuto lo Spirito Santo? Ha detto: io vi battezzo di acqua, ma colui che viene dietro a me battezzerà di fuoco e di Spirito Santo. Come ha iniziato la prima predica? Ripentetevi, ravvedetevi e fatevi battezzare per la remissione dei vostri peccati, e così riceverete il dono dello Spirito Santo. Battezzati e battesimo dello Spirito Santo appartengono e vanno insieme. Dopodiché leggiamo al versetto 12: egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Lui risanerà il suo la sua aia, lo sanerà con il sangue del sacrificio e lo farà passare per il lavacro dell'acqua. Cioè, tutto quello che non è biblico dobbiamo lasciarlo, gettarlo via. Poi abbiamo il prossimo passaggio che, come ho detto, già in Atti capitolo 2, che è la conferma di quello che Dio aveva promesso nell'Antico Testamento, e nel Nuovo lo ha ripetuto e lo ha annunziato anche. Atti capitolo 2, per vedere come le anime erano preparate, con la domanda: cosa dobbiamo fare? Allora venne lo spargimento dello Spirito. Cosa dobbiamo fare? Cosa può succedere con noi? Cosa deve succedere con noi? Allora la risposta venne, come già l'abbiamo detto: ravvedetevi e che ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei suoi peccati, per ricevere il dono dello Spirito Santo. È il versetto 39. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Questo va insieme, e qui in questo luogo abbiamo già detto, fratelli e sorelle, quando ci facciamo battezzare nel nome di Gesù Cristo, allora dopo è per conferma che lo accettiamo come il nostro Salvatore Redentore, come conferma che crediamo a questo messaggio divino. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. E come abbiamo letto in Isaia 53, il nostro Signore, uomo di dolore, ha preso su di Lui tutti i nostri dolori e li ha portati alla croce. E possiamo lui annuncia e predica come il crocifisso, colui che è stato appeso alla croce a posto nostro e che ha trasformato ogni cosa, ogni male in bene. Dobbiamo dirlo anche da increduli, si potrebbe dire, potrebbero domandare perché il sangue ha dovuto colare. Non poteva Dio fare una cosa più semplice? No, perché torna tutto al giardino di Eden, perché la prima disubbidienza, il primo peccato è avvenuto in carne e in sangue, quindi perciò il Salvatore ha dovuto prendere un corpo di carne e sangue per fare colare il suo sangue santo e per risanare. Il fratello Branham ha detto così bello, e nell'Antico Testamento ha fatto il paragone: quando si portavano i sacrifici, la vita di questo animale che era nel sangue dell'animale non poteva andare sulla persona, ma qua era una vita divina, era un sangue santo divino tramite il quale possiamo siamo redenti, e quello che la vita che era nel sangue è potuta tornare nella sposa o la schiera riscattata, e cioè così possiamo ricevere la vita eterna per grazia. Alcuni passi biblici ancora affinché tutti sappiano: se quando dobbiamo tornare all'inizio, allora per favore secondo il modello biblico, perché questo ci fa la differenza con gli altri, con tutti gli altri, perché noi siamo stati scelti per tornare all'inizio, all'originale. Qui in Atti, al capitolo 8, leggiamo dal versetto 14, Atti 8, versetto 14. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni e si andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Il battesimo nel nome del Signore Gesù ha valore ed è biblico, e Dio sia ringraziato per l'ubbidienza che ha messo nei nostri cuori. Ma qui abbiamo un esempio. Lo Spirito Santo, anche se c'è stato luogo un battesimo nell'acqua, non era accaduto sui credenti, ma doveva avvenire questo. Fratelli, sorelle, il modello biblico, dobbiamo tornarci, e io voglio dire, siamo molto vicino alla fine che forse alle volte immaginiamo, e perciò diciamolo una volta apertamente: il modello biblico è la predicazione, la fede, il ravvedimento, il battesimo e dopo il battesimo dello Spirito Santo, come qui ci è dimostrato nel modello biblico. Leggiamolo al versetto 16 ancora una volta. e qua riguardo allo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Il battesimo era biblico, il battesimo era corretto, ma si doveva aggiungere a ciò il battesimo dello Spirito. Anche il mio battesimo biblico deve essere seguito dal battesimo dello Spirito, perché questo è il modello biblico al quale dobbiamo tornare. Siete d'accordo con questo? E dobbiamo pregare e dire: Signore, abbiamo sentito la tua parola, abbiamo creduto, ci hai riscattato, ci hai dato tua grazia, ci hai rivelato la tua parola e la tua volontà, ci siamo fatto battezzare nel tuo nome glorioso, conferma tua parola e riempici con il tuo Spirito Santo. E vi dico, fratelli e sorelle, quando questo diventa così importante, noi tutti che diciamo e che lo crediamo in modo biblico e che vogliamo mettere tutte le cose in ordine, ma se la potenza di Dio non viene nei nostri corpi mortali, non possono essere trasformati nell'immortalità. Questa stessa potenza di Dio, dello Spirito Santo, deve essere nel nostro cuore, nel nostro cuore mortale, corpo mortale, affinché l'immortalità possa avvenire, che la mortalità possa essere cambiata in immortalità. Leggiamo al capitolo 9 di Atti, versetto 17. Atti 9, versetto 17. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. Versetto 18. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. Qua abbiamo di nuovo il modello biblico. C'è stata una conversione, un battesimo di Spirito Santo. C'è stato un mandato, tutto quello che appartiene a ciò. Semplicemente un modello biblico che abbiamo qui in questo passo degli Atti. Dopo, Atti 10, il versetto meraviglioso, versetto 42-43, Atti 10, 42-43, e ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Oggi possiamo crederlo con la stessa autorità e con la stessa certezza. Ognuno che oggi crede in Gesù Cristo, anche se è la prima volta che ascoltate la parola di Dio, può sperimentare la remissione dei suoi peccati in Gesù Cristo. Avete bisogno solo di credere, come scritto qui. E il mandato è stato dato ancora al profeta 43. Di lui attestano tutti i profeti, che chiunque, ogni uomo, ogni donna, oggi ognuno che è qui presente, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Ricevi tu, cara anima, il perdono dei peccati nel suo nome e ringrazia Dio per il suo riscatto. L'ora è arrivata di credere come la Scrittura dice. Poi abbiamo tutti i passi ancora negli Atti, ancora Atti 19, quando Paolo era a Efeso e ha rincontrato i discepoli che erano stati battezzati, nel nome di Gesù Cristo, Atti 19, versetto 5 e 6. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlarono in lingue e profetizzavano. Fratelli e sorelle, diciamolo in questo fine settimana, ripetiamolo, c'è un modello nelle Sante Scritture e Pietro, Gesù aveva detto a Pietro in modo molto chiaro: io ti do le chiavi del regno, quello che sarà legato nel cielo sarà legato sulla terra. Matteo 28, 19. Vediamo, ha risposto la domanda che Dio aveva dato, aveva ricevuto il nome rivelato, il nome di Gesù, e lo ha annunciato, lo ha predicato, ha detto: e fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo. Cioè ritornare all'inizio, ritornare all'originale del cristianesimo. E diciamo ancora questo: Dio ha utilizzato il fratello Branham per riportarci all'inizio, all'originale. C'era forse qualche altro evangelista, grande evangelista, che ha capito o esposto in questo modo le verità dell'Evangelo? Ce n'è stato uno solo e non ce ne sarà altro. 8 volte è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dio ha giurato per se stesso, perché non ha trovato un altro più grande di sé. Quindi ha sempre questo Dio nell'Antico Testamento già si è dimostrato già in un corpo visibile, e passeggiava nel paradiso, è stato anche sotto l'albero del terebinto insieme con Abramo. E vediamo anche il nostro Signore come figliol dell'uomo. E lasciate che dico questo ancora una volta: se le Scritture dicono figlio di Dio, rimane figlio di Dio. Nessuna volta è scritto che il figlio di Dio doveva tornare lì dove già era, ma soltanto figlio dell'uomo, perché in qualità di figlio dell'uomo si è rivelato in tutto l'Antico Testamento, si è fatto lavare i piedi, si è seduto per mangiare con Abramo. E è molto importante, fratelli e sorelle, che vediamo e prendiamo la parola di Dio in modo esatto. Qui per esempio è in Giovanni capitolo 6, 62. Giovanni 6, 62.
Wie nun wird es sein, wenn ihr den Menschensohn.
E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Qua non si può dire mai figlio di Dio, perché il figlio di Dio è nato in Betlehem, perché la potenza verrà su di te e sarai e nascerà un figliolo. Nell'Antico Testamento si è rivelato in un altro modo, poi è diventato figlio affin di riportare tutti noi figli e figlie di Dio per adempiere l'adozione. La parola di Dio è una parola meravigliosa. Siamo riconoscenti anche per Giovanni 3, che si parla spesso, Giovanni 3, versetto 13. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. Dopo vediamo fino a Apocalisse, capitolo 1, il figliolo dell'uomo che camminava in mezzo ai sette candelabri d'oro. È un momento, un passaggio profetico, ogni cosa al suo posto, figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide, c'è tutto un ordine divino. È tutto al suo posto, la rivelazione in qualità di Padre nel cielo. Perciò noi preghiamo Padre nostro che sei nel cielo. La rivelazione del Padre nel Figlio: chi vede me vede il Padre mio, perché io e mio Padre siamo uno. La rivelazione tramite lo Spirito Santo al giorno di Pentecoste. Non un'altra persona. Dio può dare e già alla creazione lasciava giacere il suo spirito sulle acque. Dio poteva già mettere il suo spirito, non una persona altra, ma era il suo spirito che era sulle acque, e dopo disse, parlava e la cosa accadeva. Dio rivelato come Padre nel cielo e come figliolo in mezzo a noi, e Emanuele, Dio con noi, il medesimo Dio ha preso abitazione per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori. Facciamo riassunto. Penso che non soltanto a me e questo pensiero valido, ma a tutti noi, il desiderio di tornare all'originale, all'inizio, che veramente che tutto nella nostra vita di fede sia ordonato e in modo biblico, e che veniamo nell'unità della fede e della riconoscenza, della conoscenza. Sappiamo che siamo molto molto vicino alla fine, che la grande mietitura deve aver luogo, anche se sono migliaia, ma io credo che questa mietitura sarà veramente la più grande delle raccolte alla fine di del tempo. Ancora una volta, prima della fine, Dio muoverà cielo e terra per fare una grande raccolta. E fratello Branham ha detto qualcosa riguardo alla raccolta che deve succedere alla fine, non quello che è successo già. Possiamo leggere qualcosa in Giovanni al capitolo 4, prima che leggo queste citazioni, affinché possiamo vedere due cose. Una volta, durante tutto il tempo della grazia, è stato seminato e raccolto, che l'Evangelo prezioso di Gesù Cristo è stato sempre seminato, e che tutti coloro che erano predestinati alla vita eterna sono stati salvati e raccolti. Ma in Matteo 3 abbiamo letto una volta, alla fine Dio raccoglierà il grano negli suoi granai e il resto sarà bruciato in un fuoco che non si spegne più. Durante tutto il tempo della grazia, in Giovanni possiamo leggere al capitolo 4, al versetto 34, Gesù disse loro: il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Versetto 35: non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Già allora, non è da oggi, ma era già in quei tempi. Dopo, il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Chi è il seminatore? Il figlio dell'uomo semina. Matteo 13, versetto 37-38. Il seme che viene fuori, la buona semenza che viene fuori, sono i figli di Dio. In ogni generazione, in ogni epoca di Chiesa, il seme divino è stato seminato e sempre c'è stata una mietitura d'anime. Ma adesso, alla fine del tempo della grazia, dove il Signore lascia ancora una volta sua grazia valere sulla terra, prima che il tempo di grazia finisce e che il giorno del Signore avviene. Qui il fratello Branham dice, leggo dall'inglese direttamente, il fratello Branham dice qua: il mietitore verrà quando quando il grano sarà pronto. Il mietitore viene quando il grano è maturo. Dopo dice: non durerà tanto tempo fin quando il Signore porterà le cose al suo compimento. La mietitura è matura e il mietitore viene e andrà su tutto il paese uno di questi giorni, e dopodiché saremo presi in alto. La prossima citazione è: la pula deve cadere dal grano, e questo deve accadere nella presenza del sole, perché il sole porta il grano a maturità, e perciò dobbiamo, come il fratello Branham dice qua, veramente essere nella presenza di Dio e dimorare in essa e ricevere la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Ma prima deve essere il seme seminato in noi, perché in Ebrei 6 è scritto che la pioggia non serve al terreno, perché può uscire, le spine escono anche da se stesso, ma deve essere seminato prima la semenza, e la semenza è la parola di Dio. Per essere ancora più preciso, la parola promessa di Dio è tutta la parola nell'intero per il nostro tempo. Poi sta scritto qui che cosa ne è del rapimento, come sarà confermato ciò, come il grano sarà portato a maturità. Io sento arrivare il mietitore, e verrà e separerà tutto. Anche questo verrà. Non saremo più come siamo qui in questo momento. Come Israele ha dovuto passare per delle prove tremende, e come la Chiesa originale ha dovuto passare delle prove terribili, anche su di noi Satana lascerà la sua collera, ma sappiamo a chi crediamo, sappiamo a chi noi confidiamo, e il Signore ci porterà oltre, ci porterà avanti. Poi è scritto: il tempo del grano arriva, il tempo della mietitura arriva. E di nuovo, io sento già arrivare il mietitore. Ho 11 citazioni qua che ho scritto, dove il fratello Branham parla del grano, della mietitura, che parla del tempo della fine, come le cose vanno a finire. Fratelli e sorelle, abbiamo fiducia nel Signore, farà le cose bene. Lui che ha iniziato e che ha fatto grazia in ogni epoche delle chiese, ha sempre seminato e raccolto. Lui farà grazia ancora, che adesso non soltanto sarà seminato e raccolto. Adesso vi chiedo direttamente: nel tempo della storia della Chiesa è stato già un tempo dove allo stesso tempo, nello stesso momento, la parola di Dio viene trasmessa o viene portata in tutto il mondo? Quando Wesley parlava là dove era e protestava dicendo che quello che è scritto nella Bibbia è biblico, tutte le cose altre non sono bibliche. Poi è venuto Johann e con lo stesso con la stessa forza è venuto. Sappiamo però che poi è stato bruciato a Costanza. Tutti ridevano quando hanno visto questo Jan Hus che è stato bruciato e ha potuto dire: Padre, perdona loro che non sanno chi fanno. Poi è venuto Zwingli e tutti gli altri. Sono sempre un risveglio qui, un risveglio là, ma prima del nostro tempo mai c'è stato che la stessa parola, lo stesso messaggio venisse portato allo stesso tempo in tutto il mondo, così com'è nel nostro tempo. E perciò la raccolta non sarà soltanto una volta un po' in Inghilterra oppure un po' in Francia, ma la mietitura sarà mondiale. E avverrà come Dio ha detto ad Abramo, così e come le stelle del cielo che non si possono contare e i granelli di sabbia sulla spiaggia, così sarà la tua eredità. Questo messaggio ne ha valuto la pena. La semenza viene seminata e il Signore fa grazia che essa esce. Veniamo alla fine adesso, fratelli e sorelle. Viviamo nel tempo particolare. Non c'è più niente in questo mondo, è troppo tardi. Soltanto colui che ha trovato grazia presso Dio, chi è destinato alla vita eterna e che crede, ma tutti gli altri passeranno oltre. E solo coloro che possono credere avranno parte a quello che Dio ha promesso. Lasciamo questi in Marco 4. In Marco 4, versetto 26, diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Quindi non possiamo far nulla riguardo alla crescita. Qua è il terreno che fa, è il terreno del tuo cuore che decide questo. Si può andare a dormire, si può alzare, si può andare a dormire e rialzare. Non abbiamo bisogno di avere nessuna preoccupazione su ciò. Quando il seme prezioso della parola di Dio è caduto nel vostro cuore, allora Dio vi fa grazia che la pioggia e il sole cade. E noi che abbiamo seminato il seme possiamo anche dormire in pace, alzarci. A me mi manca un po'. Io vado spesso preoccupato nel letto e mi alzo anche preoccupato, ma che questa parola sia anche per me. Quando la semenza è seminata, fin oggi non abbiamo mai seminato oltre che questa preziosa e eterna parola di Dio. Spero che il fratello non lo sente, ma non sapete di chi si tratta, che ieri sera mi ha chiamato e mi ha detto più volte: fratello Frank, come tu porti la parola è una cosa eccezionale, ma quello che hai di bisogno è rivelazione. E allora ho ascoltato ancora e diceva ancora: hai anche nelle lettere circolari, hai dimostrato veramente tutto, ma quello che ti manca è rivelazione. Allora ho chiesto al fratello: dimmi cosa pensi. Sì, fino adesso non hai mai ancora letto tra le righe. E ho pensato tra di me, tra le righe, e dopo ha finalmente fatto uscire il gatto dal sacco e mi disse: non hai, Apocalisse 10 non l'hai capito. Allora sapevo cosa voleva dire. Fratelli e sorelle, diciamolo con umiltà: abbiamo capito Apocalisse 10 e anche 10 e 11, abbiamo capito dal capitolo 1 al 22, ma no, io non leggerò mai tra le righe. A me mi basta la parola scritta di Dio per l'eternità, non delle interpretazioni, ma unicamente la parola. Il suo pensiero era che il fratello Branham ha utilizzato una volta l'esempio quando una donna scrive una lettera, allora scrivo tra le righe non soltanto quello che scrive ma quello che pensa. Allora ho detto: vuole la tua moglie scriverti anche una lettera, ma quello che Dio ha scritto l'ha scritto una volta per tutto e rimane per tutta l'eternità. Io non mi vergogno della parola di Dio, questa parola santa e verace e eterna è stata data, è stata rivelata per mezzo dello Spirito Santo, il sangue dell'agnello e la parola di Dio, e lo Spirito di Dio ci accompagna e che porta a compimento l'opera sua in noi. Ritornare all'inizio, e lui ci porterà e rimetterà ogni cosa al suo posto originale. Per sua grazia, lodato sia il Signore, il nostro Dio. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore insieme. Chi ha un coro che possiamo cantare insieme? Questo è il giorno, perché questo è veramente il giorno.
Kommt mir eben der Gedanke.
viene il pensiero. Il seminatore si può coricare e anche rialzarsi. Se veglia, ma lui, il Signore, veglia sulla sua parola. E se abbiamo accettato la sua parola, allora veglia anche su di noi. E allora Isaia 55 si adempie che sua parola non torna vuota, ma che adempie il perché è stata mandata. E anche Marco 4, 14 si adempie: la parola è il seme. Abbiamo accettato il seme come seme divino in noi e lui veglia su di esso. Possiamo semplicemente credere e confidare nel Signore. Lui farà ogni cosa bene. Cantiamo ancora. Credi soltanto. Quanti sono pronti a tornare all'inizio e di sperimentare quello che i nostri fratelli, sorelle all'inizio hanno sperimentato? Il nostro Dio è un Dio fedele e, come l'abbiamo detto già, la parola della restaurazione, la parola di quel che dice: vi mando il profeta Elia che porterà di nuovo tutte le cose nel posto giusto. Tutto questo sono semenze e parole di Dio e seme che è stato seminato in noi e viene dalla scrittura. Questo seme germoglia e su questo seme il Signore veglia per portare ogni cosa a compimento, tutto quello che ha promesso. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia la lode. Adesso inchiniamo i nostri capi e preghiamo. Se c'è qualcuno che è stato toccato dalla parola, anche se sono cose nuove, ma l'importante è che tutti coloro che ancora non hanno sperimentato la salvezza personale, che possono credere adesso, accettare che questo è il giorno che Dio ha fatto nella loro vita e che vi ha dato. Ci sono giorni particolari nella vita e il più importante è quello della nostra nuova nascita, quando veniamo nati di nuovo per entrare nel regno di Dio, come il nostro Signore ha detto in Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3. Accettatelo, tutti i giovani, tutti coloro che sono nuovi venuti, coloro che ancora non hanno sperimentato la conversione, Ascoltate la parola del Signore di Matteo 11 che dice: venite voi tutti che siete stanchi e aggravati, io vi voglio rinfrescare, vi voglio dare il riposo, riposo per le anime vostre. Ascoltate la parola del Signore di 2 Corinzi 5. Noi diciamo al posto di Dio: riconciliatevi con Dio, perché Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Che tutti possiate tutti accettare nella fede quello che Dio ha promesso ed sperimentarlo. Prima la remissione e la grazia e la piena salvezza con tutto quello che va insieme, e nell'ubbidienza anche il battesimo appartiene, e il battesimo dello Spirito Santo. E vi dico senza nessun fanatismo che Dio volle dare a noi un tale desiderio nei nostri cuori, che come Giacobbe possiamo pregare: Signore, non ti lascio se non prima mi benedici. Signore, non ti lascio andare se non prima mi battezzi con spirito e fuoco. Non, come ho detto, senza fanatismo, ma nell'amore divino, nell'amore con il quale siamo stati amati, perché è scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, affinché tutti coloro che credono in Lui non siano persi, ma abbiano la vita eterna. Così è scritto, così lo annunciamo, predichiamo, e così noi tutti che ancora non l'abbiamo sperimentato vogliamo sperimentarlo in questo momento decisivo per noi, in quest'ora. E noi che siamo già credenti e che ci siamo già fatto battezzare, di non diventare stanchi, ma dire: Signore, questo va insieme, è una promessa a voi e a vostri figlioli e a tutti coloro che sono lontani, in così gran numero come il Signore vi ha chiamato. Preghiamo insieme. Signore amato, non soltanto ci hai chiamati, ma ci hai eletti per ascoltare la tua parola e accettarla come un seme in noi. Ti preghiamo adesso: salvi tutto quello che è perduto, e libera tutto quello che è nelle catene, sana tutto quello che è ammalato, e conferma tu la tua parola e in noi. Ti crediamo, abbiamo fiducia in te e sappiamo che riporterai ogni cosa all'origine. Ognuno di noi lo battezzerai di spirito e di fuoco, perché confermerai la tua parola. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e con tutta l'anima nostra. Ti preghiamo, Signore amato, benedici in tutto il mondo, in tutti i continenti, in ogni lingua, in ogni paese, in ogni popolo, benedici il Signore e guida la tua Chiesa a pari passo nella fede, come la parola dice, che noi tutti dobbiamo essere in accordo con la tua parola intera, non una via propria, non la propria volontà, ma che sei tu che decidi. Dite Amen. Soltanto la volontà di Dio si adempie nella Chiesa dell'Iddio vivente. A te, nostro Signore, nostro Salvatore, sia la lode, sia dato la gloria per la tua parola che abbiamo visto e sentito questa sera. E ancora una volta ti chiedo, benedisci tutti i nostri fratelli e sorelle nel mondo intero. Benedisci tutti i fratelli servitori e che ognuno possa ritornare dalla sua propria via e tornare a te, che non ci sia propria conoscenza o propria rivelazione, che nessuno legga più tra le righe, ma soltanto la parola scritta e che venga rivelata affinché diventa parola vivente per grazia. Signore amato, ti ringrazio che ci hai fatto questo privilegio di vivere adesso, di vedere e di credere queste promesse particolari che hai dato, tra le quali che manderai un profeta come Elia prima del giorno terribile, e l'hai confermato, l'hai mandato e con esso il messaggio intero, il consiglio di Dio nel suo intero ce li hai dato e le possiamo portare fino ai confini del mondo. Grande Dio, che privilegio, che grazia che ci hai dato in questo tempo. Ti prego adesso, nel nome tuo santo, in questo nome del nuovo patto che è al di sopra di ogni altro nome, benedici il tuo popolo, che è tua proprietà, la tua schiera riscattata per il tuo sangue, e guidaci tutti per mezzo del tuo Santo Spirito, finché passeremo dal credere al vedere. A te, l'unico vero Dio, sia dato la lode e la gloria per tutta l'eternità, nel nome di Gesù, nome santo. Alleluia. E tutti dicono alleluia, e che tutti dicono amen.